Radio Rosbrera, ciao, sono con Alfredo, momento a Marcord, siete pronti, preparati? Questa volta attacchiamo con un altro momento caldo della nostra esistenza, i fumetti. Alfredo, ma che fumetti, intanto maschi, femmine, anni, età, tempi in cui si leggevano i fumetti, che tipo di fumetti? Estate, comincia?
Allora, sì, diciamo i fumetti, io ho cominciato a leggere i fumetti molto piccolo, ai tempi non c'era la televisione come adesso, tutti questi cartoni animati che danno in continuazione 24 ore su 24, che per i bambini è una cosa molto bella, però insomma un po' si rimbambiscono. Noi avevamo pochissimi cartoni animati, quindi c'era Goldrake, queste cose qui, il Mazinga, c'era Candy Candy per le ragazzine, e quindi insomma nel tempo libero
anche Lady Oak, che
Lady
era
Oak
che
Lady Oscar no Lady Oak,
Oak.
Lady Oak, non mi ricordo. Quindi noi si leggevano i fumetti, ecco, il classico fumetto che si leggeva era Topolino, Paperino, e quindi facciamo queste grandi letture in estate, quando magari i genitori dormivano. Da noi al sud si usa molto il pomeriggio andare a fare la pennichella, perché mangiando molto leggero, sai, pomeriggio si va a dormire. E quindi noi passavamo questi pomeriggi a leggere i fumetti, potevano essere appunto Paperino, Topolino. Poi crescendo sono cominciato a diventare, io ero molto appassionato di Diabolik, a me piaceva molto Diabolik, poi c'era, non so, tipo Alan Ford, poi piano piano sono cominciati ad arrivare anche questi fumetti un pochettino più da incubo, diciamo, c'era Dylan Dog che era molto bello, c'è ancora Dylan Dog, quindi si passavano i pomeriggi leggendo queste cose qui. Oppure in televisione cominciavano a comparire su Italia 1, su Canale 5, non mi ricordo quale dei due, c'era Bim Bum Bam. Bim Bum Bam col primo pupazzo parlante che era One si chiamava, Paolo Bonolis che era agli arbori, e insomma si davano praticamente spazio all'inizio dei cartoni animati.
Che paure c'erano nei fumetti più paurosi? Che cosa succedeva?
Ma quelli che leggevo io, sinceramente, a parte il Dylan Dog, che è appunto questo indagatore dell'incubo, che quindi combatte i mostri, diciamo, del sonno, ecco, questi incubi qua, non è che erano molto spaventosi, no, neanche impressionanti. C'era sempre appunto nel Diabolik, c'era l'adruncolo di turno. Diabolik è molto ripetitivo anche, no? Se no, io ero molto appassionato di Alan Ford, questa combriccola un po' internata.
Chi erano i personaggi di Alan Ford?
Ma c'era Bob Rock numero uno, che era questo signore che era sulla sedia a rotelle, il pappagallo Super Chuck, insomma era un'allegra brigata, e appunto cercavano di risolvere anche loro sempre qualche situazione un
in
po' scomoda.
In televisione però si vedeva la TV dei ragazzi, quando c'era
la TV dei ragazzi, in televisione c'erano appunto all'inizio da piccoli questi cartoni animati che arrivavano dal Giappone.
No?
I primi manga, quindi Mazinga, Gigrobo d'acciaio,
poi
i primi cartoni animati sul calcio, quelli lì erano un pochettino, insomma, non erano dei bellissimi cartoni animati. Io ogni tanto li fanno vedere in televisione. Ecco, ce n'era uno che mi piaceva molto, che era La corsa più pazza del mondo. Questa corsa, ogni personaggio aveva una macchina particolare, non so se l'hai mai visto, no. Con Matley, macchina numero 00.
Io avevo un'età leggermente
più avanti, certo. E questo era abbastanza simpatico, insomma, c'era questi qui che correvano e cercavano, la macchina 00 cercava sempre di dare fastidio alle altre macchine inventandosi dei trucchi, ma rimaneva sempre alla fine per ultimo. Quindi il messaggio era che anche se tu provi a fare il furbo nelle competizioni dove devi essere leale, alla fine
ecco,
quindi questi cartoni animati ti lasciavano anche un qualcosa di positivo,
di morale,
a livello educativo, di morale.
Serie televisive che ti ricordi di quell'epoca?
Le serie televisive, io amavo tantissimo Happy Days, no? E sai, noi eravamo ragazzini, cominciavamo a crescere, quindi quello che ci cercavamo di imitare il più possibile i personaggi televisivi per cuccare, no? Per essere un pochettino più piacenti. Quindi per noi Fonzi, almeno nella generazione, c'era Happy Days, c'era la famiglia Bradford, che era un pochettino più tranquillo come cartone animato, c'era a me piaceva molto anche l'uomo di Atlantide, o Mork, Nano Nano con l'attore
Robin
che
Williams.
Con grande Robin Williams, che poi purtroppo sappiamo tutti che fine ha fatto. Lui quel cartone animato era molto simpatico.
Sì. C'era anche l'Incredibile Hulk.
L'Incredibile Hulk, bellissimo. C'era anche quel cartone animato. Uno bellissimo era Arnold. Arnold, bellissimo, sì. Questo, questo piccoletto che è rimasto poi poverino piccoletto tutta la vita con il suo fratello Willis, lui era, era veramente molto simpatico, erano due ragazzini carini, adottati da una famiglia molto ricca americana ed era molto divertente. Poi vediamo qualche altro telefilm, si guardavano molte cose americane, almeno io, i Chips c'erano, Poncerello, questi due motociclisti, l'A-Team, c'era Hazard, questa la macchina,
le strade di San Francisco,
con il giovanissimo Michael Douglas,
esatto, le strade di San Francisco, che hanno inaugurato anche quel tipo di moda che veniva dalla costa, dalla
San Francisco,
le ragazze con quei boccoli a ciuffo sopra la testa e poi le spalle quadrate stondate,
certo,
con tre taglie in più, dove si stava dentro queste giacche a doppio petto con colori improbabili, un po' largone, e poi si mettevano invece queste, i golfoni d'inverno, ed estate invece questa mise, sempre pronti per fare grise in realtà,
certo,
perché poi si tornava sempre a
quelli sono stati anche dei bei film, se cominciamo a parlare dei film, anche i film grise, La febbre del sabato sera, quelli erano anche, sono stati veramente dei film che
poi sono stati portatori sani di questa musica da discoteca, da disco music.
Ecco, sì, che arrivava appunto dall'America, da questo noto locale americano che si chiamava lo Studio 54 di New York, dove appunto è girato il film La febbre del sabato sera, che credo sia uscito nel 75, nel 74. Io l'ho guardato molti anni dopo, ma neanche tanti. Io mi ricordo già a 12-13 anni penso di averlo visto. E mi è piaciuto tantissimo. Io La febbre del sabato sera l'avrò visto 20 volte. E ancora adesso quando mi capita di vederlo di sfuggita su qualche canale lo guardo.
Erano i primi momenti nei quali si intuiva che il brutto anatroccolo poteva diventare il mito di turno,
il figaccione di turno.
Figaccione di turno, perché se era, insomma, lui si muoveva in un
modo, era un po' grezzo, era classico italiano che viveva, lui lavorava in questo negozio di vernici, però metteva da parte i soldi solo per andare il sabato sera a ballare, quindi si passava queste ore davanti allo specchio a tirarsi con la brillantina.
Non veniva il dubbio che fossero macchiette, cioè oggi quando li guardiamo sembrano
ma un per tanti erano forzati, macchiette anche ai tempi, allora, ecco, dipende un po' dall'estrazione sociale da cui vieni. Noi sono sempre stato un ragazzotto tra virgolette di quartiere, quindi per noi questi erano dei miti, per altri che erano un po' più intellettualoidi erano dei cacciaroni, perché qui si muoveva tutto ondulante, con i jeans strizzati.
Poi in realtà tutti questi modelli si sono sempre mossi in quel modo lì, perché anche Elvis Presley si muoveva in un modo strano.
Anche Elvis Presley. Comunque John Travolta, devo dire, è stato per noi...
Noi avevamo il molleggiato che si muoveva...
In Italia, infatti, tutti comunque erano scimmiottati. In Italia penso che questi attori abbiano appunto fatto nascere Little Tony, che è scimmiottato grande, ha fatto anche lui dei pezzi meravigliosi, però ricalcavano un pochettino le orme di Elvis Presley.
E di quell'epoca comunque, come modelli smargiassate, cose varie, e nasce anche Bud Spencer e Terence Hill.
Ah, che lì erano
giusto,
veramente
la coppia, quella...
Noi andavamo all'oratorio, una volta quando eravamo piccoli c'erano due oratori, che purtroppo si è persa questa tradizione del cinema all'oratorio. La domenica mio zio mi dava 600 lire, mi ricordo forse 500-600 lire, e andavo all'oratorio o in San Marco, dove c'era una sala cinema ed è di fianco al Nombra de Vin, adesso Nombra de Vin, questo locale dove si beve il vino, oppure andavamo nei chioschi di San Sempliciano, io ero di questo quartiere, quartiere Brera, c'era la sala cinema e i film che ripetevano in continuazione erano quelli del molleggiato, quindi Bisbetico Domato, Asso, che erano molto carini, Bud Spencer e Terence Hill, che quello mazzate
classico,
sempre, che poi uscivi e tu sentivi Bud Spencer e Terence Hill, oppure c'era anche Bruce Lee ai tempi, si guardava anche molto, almeno io mi ricordo Bruce Lee.
Anche se c'era, insomma, Bruce Lee era già bello, insomma,
però c'era questa moda del karate in Italia, cominciavano, le persone cominciavano ad avere, invece di puntare più sull'America, cominciavano a guardare all'Oriente, quindi le prime discipline marziali, e Bruce Lee era uno molto gettonato.
È vero, perché poi sono diventate cose che sono entrate anche nelle palestre.
Caspita, penso che prima arte marziale in Italia sia dovuta appunto a Bruce Lee, le prime
quindi
palestre di arte marziale.
Quindi un po' si ballava, però si ballava
un po' si ballava, un po'
lì
si cominciava anche a fare, tra virgolette, un po' di palestra, quindi c'era chi faceva pugilato, perché comunque anche lì c'era Rocky, questo film Rocky, che comunque è nato proprio in quegli anni, anni '80, no? Il primo Rocky, poi vabbè, c'era anche Rambo, però diciamo, parlando sportivamente, c'era Rocky. E quindi mi ricordo, noi, io quando ebbi 15-16 anni, andai a iscrivermi alla Doria con altri amici, loro hanno continuato, in particolare il mio caro amico continua ad allenarsi a fare pugilato, questa cosa qui è diventata addirittura un maestro, però si riempirono le palestre.
E dopo, poi era anche un momento nel quale personaggi sportivi che non erano ancora entrati nello star system in modo così, diciamo, come adesso, che si vede che sono costruiti,
certo,
facevano invece quasi da modelli, da eroi, perché se io mi ricordo Panatta in fondo ha introdotto al tennis anche popolare,
certo,
perché prima il tennis si giocava nei circoli, si giocava invece poi...
Era una roba un po' di elite,
era un
pochino
di elite,
era un po' da borghesuccio.
Un pochino, io però andavo alla Forza e Coraggio, che era una palestra con questi campi, c'era la terra rossa e l'altra,
sì, quelli che facevano tennis noi li guardavamo come se fossero dei marziani, perché diciamo, adesso c'hai i soldi, diciamo, no? Fa il tennis.
Però dopo quell'epoca lì si è cominciato a giocarlo anche in altro modo, non c'era,
sì,
più un circolo, c'erano i posti che si prenotava e si andava a giocare a tennis.
Sì, sì. Adesso i miei figli, per esempio, l'anno prossimo li iscriverò al tennis, a loro piace molto. Sì,
io
molto
penso
bello.
Che ancora oggi ricordo il mio maestro, che era Cuccelli, che è stato una Coppa Davis, tra l'altro, una Coppa Davis, e io ragazzina, il vero problema era per noi tutti che ci desse il permesso di giocare, perché il braccio doveva essere formato, il polso doveva essere formato, quindi non si poteva fare uno sforzo a un bambino che non aveva ancora formato la muscolatura e il polso. Ma il mio grande handicap erano gli occhiali. Io dicevo, ma si è mai visto un tennista con gli occhiali? Invece Pietrangeli poi a un certo punto mise gli occhiali, allora io mi sentii molto meglio.
Ma dai, Pietrangeli questo non lo sapevo.
Non l'aveva, ma poi li ha messi.
Invece noi, mentre voi giocavate a basket, voi borghesucci, noi scimmiottavamo i grandi campioni tipo Panatta giocando a ping pong.
Ping pong era molto diffuso.
Il ping pong nella sala dell'oratorio, sì, c'era o il calcetto
sempre,
o il ping pong.
È vero.
Ah, abbiamo passato dei pomeriggi in inverno in questa saletta di San Marco dell'oratorio a giocare a ping pong, si giocava addirittura a giro. Cioè tutti con la racchetta, di quelle cadute,
girava,
incredibili.
Le scivolate laterali per prendere la palletta.
E quello era il nostro tennis per
sì,
noi poraci.
No,
e poi mi ricordo c'erano queste racchette, c'era quella racchetta sfigatissima che era...
Sì,
poi c'era uscì la
stiga. Si
la
scollava,
stiga, ah,
sì, quella un po' cicciottona, morbida,
quella con usavamo,
c'era l'effetto, famoso effetto, la schiacciata,
Panatta, sì,
sì,
tutti io sono Panatta,
sì, sì, delle cose pietose,
quello era il nostro tennis.
Sì, poi si faceva anche estate e inverno, perché io ricordo che era la cosa che per rendere gradevole uno spazio per i ragazzi era mettere un tavolo,
cioè,
da ping-pong.
Ma pensa che ancora adesso è così, io porto mio figlio quando fa il corso estivo, comunque vedo che insomma nei posti di aggregazione, oltre ad esserci i campi, c'è sempre il tuo bel calcetto.
Adesso potrò confessare che i miei migliori amici per il nostro matrimonio mi regalarono un tavolo da ping pong.
Io penso che adesso invece in un negozio che si chiama Decathlon, penso possa fare, vendono proprio il set per giocare a ping pong, e i miei bambini diventano matti, quindi ti vendono la rettina da agganciare al tavolo, le due racchettine, le tue palline, e loro intanto passano il pomeriggio giocando a ping pong.
Confidenza per confidenza, io l'ho portato anche in RCS, quando lavoravo lì ho preso un piccolo ping pong da tavolo da appoggiare al tavolo,
e giocavate
per evitare il momento di stress, esortavo tutti a farsi una partitella. Non ho trovato uno che mi seguisse in questa cosa, in compenso hanno cominciato a dubitare della mia salute mentale, perché questo era proprio, sì, credo di averlo preso anch'io da Decathlon o da qualcosa del genere, è molto piccolo, si appoggia sul tavolo e si gioca. Allora, una cosa e poi chiudiamo questo momento Marcor, cosa si beveva, cosa si mangiava, cosa andava di moda?
Nel cinema? Al cinema?
No, anche a casa.
Allora noi non, insomma, io almeno la mia famiglia erano banditi gli zuccheri in eccesso, anche se mio padre faceva il pasticcere, quindi noi potevamo avere gelato, dolce, ma io uscivo di scuola e mi ricordo queste mamme portavano questo bel pezzettone di focaccia bello unto a tutti questi bambini ricchi. Noi invece dicevamo: mamma, cosa mi hai portato? Niente, a casa. Andavamo a casa e quindi...
Perché c'era il periodo delle merendine.
C'era, cominciava a nascere il periodo delle merendine,
Cioccorì,
il Mars.
Cioccorì era più avanti, poi invece...
Il Bounty, con il cocco, il Mars, il Twix.
Ah, il Twix, erano le barrettine.
La merendina con la rotonda, come si chiamava? La Girella.
Ringo, la Girella.
La Girella. Ha procurato di quelle carie, incredibile.
E i biscotti erano i Ringo.
E i biscotti, perché avevi i soldini, erano i Ringo. Io e mia mamma mi comprava questo sacco di biscotti al super sconto in via Cavaliere di Santo Sepolcro, che erano quelli che costavano meno, tutti i mezzi. Lei mi comprava quelli sottomarca. Tutti spezzettati, e tu i primi erano tutti belli interi, gli ultimi sotto erano tutti
rotti. Ma dai, che poi ti faceva salame di
cioccolato. Ma per noi era festa. No, mia mamma no. Noi facciamo colazione con il pane raffermo, il caffè, il latte e un po' di zucchero. Ed era una roba eccezionale per noi. Infatti quando adesso vedo i miei figli che aprono l'antina e scelgono cosa vogliono a colazione, ti avete quegli schiaffoni. Perché...
Comunque che i biscotti erano proprio di quell'epoca lì, perché se ci pensi, i wafer...
C'erano,
parlare dei wafer.
Mamma mia, che wafer.
I wafer erano
che
una
mal
roba...
di pancia.
Mal di pancia, perché non si capisce perché con i wafer si esagerava
mal
sempre.
Di pancia.
C'era il momento nel quale superavi, come dico, la linea di messeria del pacchetto e dicevi: vabbè, adesso
e io ne mangiavo
morirò.
Doppi, uno sopra
sì,
l'altro,
doppi.
a due. E le patatine.
Beh, e l'oro saiva.
E l'oro saiva. Quelle patatine, comunque, in quegli anni lì si consumavano molte patatine.
È vero.
C'erano
sì.
i Dixie, c'erano i popcorn, c'era la patatine classica della...
Sì, patatine pie.
Finché poi sono arrivati i Fonzi.
Ah, i Fonzi però diamo già...
Molto dopo.
Quasi che spunta l'happy hour.
Ecco, no? Diciamo, la patatina però era bello perché magari...
Era da merenda ancora.
Ma poi era anche una cosa un po' da gruppo, cioè magari sì. compravi un pacchetto grande
era
e lo mangiavi in tre.
Sì.
Ecco,
sì.
Noi mi ricordo facevamo queste cose fuori dall'oratorio, niente di soldi, costava 200 lire o 300 lire un pacchetto. Sì. Ci cercava di prendere il pacchetto maxi,
quello grande,
che ci cacciavamo
sì.
tutti dentro le mani
sporche, e poi dalle,
eppure siamo venuti su,
ecco.
Non c'era la mucchina, ma no. siamo venuti sullo stesso.
Senti, invece, così consoliamo anche i ragazzini, se nel caso ci sentissero mai, a quell'epoca si facevano i compiti d'estate.
Porca miseria, che disastro.
I compiti
erano veramente una capra, cioè, come dice Sgarbi,
c'erano di brutto.
Ci riempivano di compiti. Ci riempivano di compiti, poi io, purtroppo i miei genitori non potevano aiutarmi a fare i compiti perché non è che avevano studiato molto. E quindi io voglio dire, cari ragazzi, io dicevo a mia mamma, ma io non riesco a farlo. Ah, problema tuo. Li metti lì e li fai.
Quindi c'erano i libri da leggere.
I libri da leggere, questo era bello però, era questa
bello
cosa.
Cosa davano? Adesso diciamo che cosa davano di libri da leggere, perché
ma
erano sempre sfasati rispetto
a allora,
all'epoca.
Richiamo della foresta, io mi ricordo, Richiamo della foresta, oppure La fattoria degli animali, Ragazzi della Via Pal. Bellissimo, La guerra dei bottoni.
Non mi manca. Jack London, tutto.
Poi cos'è che leggevamo?
A te non hanno mai sifonato quelli storici? Io avevo le 5 giornate di Milano.
No, nonostante io poi alle medie andavo a Parini, che era un pochettino su come media ai tempi, c'erano tutti gli intellettualoidi. No, mi ricordo che durante l'estate in narrativa i libri di Moravia.
Ah, ecco, sì,
oppure
è vero,
quelli di Giovanni Verga, Malavoglia, queste
sì.
cose che erano anche devo dirti
leggere.
All'inizio diceva quest'estate leggerete Malavoglia, cazzo che palle. Invece poi vabbè, sono siciliano, no?
Quindi lì la sa.
Quindi
aveva
pochettino mi ci
la tassa del pece, del bitume, no? Tutte quelle robe erano in fondo romanzi che mettevano in relazione anche evidenze diverse in Italia.
O anche il diario di Anna Frank, quello
certo.
lo trovai veramente
la tragedia
sconvolgente.
Cominci a
perché lì veramente dice, mamma mia, che si rovina le vacanze, leggevo
sì,
libro così.
Dalla parte, sì.
Però insomma poi
quindi
quando...
a circolo ritorniamo ai fumetti, perché siamo arrivati al momento nel quale si dicevano 20 pagine del libro.
Brava.
Per i compiti
sì.
e poi puoi leggere qualche pagina di fumetto o qualcosa del genere, giusto?
Sì, io sì.
Chiudiamo con i giochi.
I giochi
a
non
piede
c'erano.
Libero si giocava, sì, si giocava delle
beh,
cose.
C'erano le biglie,
giocavamo
con le biglie, così in cortile le biglie, oppure le figurine.
Le figurine.
Nascevano le prime figurine Panini, mi ricordo i grandi, che erano molto furbi, ci sfidavano sempre a muretto, cioè tu devi lanciare la figurina contro il muretto. Quello che non ci siamo mai accorti noi è che loro usavano il trucco.
Ah, perché c'è
cioè
il
loro
trucco?
Praticamente mettevano delle veline trasparenti, bastante, tipo Domopak.
Così appiccicava?
No, così no. Era più pesante. Ah. E quindi, mentre la tua figurina tu la lanciavi, c'era cioè, dei mezzi giri strani, si fermava a prendere il muretto, loro, tac, così, tac, la figurina è sempre attaccata al muretto.
Ah,
e si raccoglievano tutte le figurine che c'erano. I giochi erano quelli, poi arrivarono i giochi da scatola, beh, il più gettonato era il Monopoli, bellissimo, il Monopoli, il gioco dell'oca. Una cosa semplice che potevi fare anche a casa con un 3-4 fogli
Scarabeo,
A4.
Adesso mi dici per
Scarabeo, bello,
no?
Scarabeo bello. Però noi che eravamo un po' più ignorantoni, facevamo le cose semplici, facevamo il gioco dell'oca, che sapevamo contare tutti fino a 100, e c'era chi è al fiasco, chi è alla pera, chi è al candelabro.
Allora adesso mi hai tirato la volata per l'altro giochino che era prova di... Ce n'erano
la
due.
Battaglia navale quattro, anche.
La battaglia navale.
Quella a scuola si giocava in continuazione.
Sì.
Mentre la
foglio,
maestra spiegava P4,
esatto, era
colpito, cosa
così.
Colpito, cosa state facendo? Oh, niente,
sì.
Prof.
E poi c'era
bellissima
quella,
la battaglia
croce
navale.
Invece la palletta Tris. Molto semplificato, versione poi disponibile anche in cartoleria, quella di plastica,
sì,
che si poteva girare, anche quello è un po' un oggetto caldo.
Stanno tornando però,
tornando.
Io vedo i miei bambini ce li hanno questi mini giochi da viaggio.
Adesso non vorrei dare un segno così di snobismo, ma sai che io avevo la battaglia navale, quella in plastica.
Ma tu eri una borghesuccia allora, Rosanna, tu eri borghesuccia, il tennis, le robine di plastica, cioè noi eravamo qui con i fogliettini a quadretti, facevamo le navi, e lei era già lì col coso di plastica, quello c'è anche il rumore,
sì.
Ah, direi chiuderei qua l'intervista,
qua
una borghesuccia questa qua.
Vabbè. Radio Ross Brera qui mi ha sbiancato, come si usava dire negli anni 80, una bella sbiancata con la mia bella cosina lì della battaglia navale che mi piacerebbe recuperare, ma secondo me è andata dispersa. Grazie Alfredo, col
grazie a voi.
Marcord. Ciao.
Grazie
Radio Ross Brera, ciao.
Ciao. Scooby-Dooby-Maya, oh, 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 o